dell'assoluto e l'infinito matematico il relativo è la serie dei numeri ciascuna quantità in matematica è dunque un relativo che è contenuto nell'infinità, nell'infinito in matematica. E come ogni numero è un ente definito, altrettanto l'infinito è una quantità. Indefinita, ma una quantità. Dunque la differenza tra assoluto e relativo è proprio quella che conosciamo, una quantità definita, relativo, una quantità infinita, l'assoluto. Ora, se noi diciamo che nella serie, nell'infinito della serie dei numeri, sono contenuti tutti i numeri della serie, diciamo una verità. Ma se diciamo che l'infinito matematico per questo è anche una quantità indefinita, affermiamo il falso. Cerchiamo di essere cristiani. Nell'infinito matematico certamente è contenuto il numero 1 e tutta la serie dei numeri, ma se noi diciamo che l'infinito matematico è anche il numero 1, noi diciamo una cosa che non è vera. L'infinito matematico è uguale unicamente a se stesso. Per il fatto che contiene come quantità tutta la serie dei numeri, non vuole assolutamente dire che egli sia anche un numero o l'altro. Ora, dunque, ciò che noi conosciamo come bene e male, alto, basso, buono, cattivo, sono discriminazioni che vengono fatte in funzione della nostra relatività. Sul piano assoluto, cioè dell'infinito, secondo il nostro esempio, non ha più valore dire che un dato numero sia divisibile per un dato altro numero come un altro diverso numero non è divisibile dallo stesso divisore in Cristo. Queste sono constatazioni relative alle quantità definite dei numeri, che nessun rilievo hanno nell'infinito matematico, il quale però d'altra parte abbiamo visto che tutte le quantità, pur essendo un quiz di tappato diverso dalle parti, questa dunque discriminazione che noi facciamo in funzione della nostra natura relativa è una discriminazione che fa parte della illusione. Tanto utile questa via, quanto è utile il mondo del relativo e dell'illusorio. Perché se non vi fosse la quantità definita dei numeri, esisterebbe l'infinito matematico? Risposta che richiede una profonda meditazione. Che certo voi con entusiasmo farete. Ecco che coloriscono certi valori che noi fino ad oggi abbiamo considerati fino ad ostale dell'esistenza. Coloriscono certi tabù che noi credevamo verità assolute. E un'unica verità assoluta, un'unica realtà, ed è Dio. Voi con rammarico pensate alla identificazione dell'individuo con l'assoluto, perché per il vostro istinto di conservazione cercate ogni interpretazione che vi garantisca che una parte del vostro io attuale, se non tutto, rimane, non perisce. Ed allora vi è cara l'interpretazione che nella identificazione con l'assoluto qualcosa di voi rimane, che voi siete voi a godere della presenza di Dio, voi innalzati al rango dell'assoluto. Ebbene, la questione è diversa, anche se non in contraddizione con quello che precedentemente abbiamo sempre detto. È vero che rimane l'unità del sentire. Ma come il sentire nella identificazione con l'assoluto? È sentire d'essere Dio. È sentire d'essere il tutto. È sentire in termini di assoluto. Nessuna forza che trascende l'assoluto stesso, perché egli è la prima causa e niente può esservi che sia causa di lui stesso. Sentire dunque in termini di assoluto, per quanto la nostra mente possa recepire questo sentire assoluto e tradurlo in parole, significa sentire il tutto in una consapevolezza assoluta, ma non già sentirlo in funzione di una separatività, ma sentirlo in funzione di una unità. Ecco perché l'uno assoluto. Ecco perché l'assoluto non è la somma delle parti. Voi parlate di amore, creatività, sono termini che pallidamente rendono l'idea. Possiamo dire amore che ad amore si dà un significato di espansione, di gaudio, di beatitudine, di consapevolezza assoluta. Non esistono aggettivi. Si può parlare di creatività e di vita, purché questo non significhi un succedersi di fatti, senza inizio né fine, ricordate. E dunque, certo, è la creatività che mai ha creato qualcosa pur avendo creato tutto, pur essendo il tutto creato in funzione della sua natura. E dunque è amore pur non avendo un oggetto da amare. Perché se vi fosse un oggetto da amare, egli non sarebbe più l'uno assoluto, e mi percepirebbe in termini di separatività, non più di unità. Possono dunque darci soccorso nel comprendere le umane parole? No, solo velando e svelando, conducendovi poco a poco lievemente sulla via della comprensione, dell'assimilazione, dell'insieme, del sentire. Portiamo l'età. Ma quanto occorre essere tutti da parte vostra, quanto occorre meditare. Una meditazione che non può essere fatta in tempi brevi, ma che deve avvenire secondo il ritmo naturale delle cose. Per questo noi vi lasciamo il tempo di respirare. quanto avete udito le verità che vi abbiamo indicato in questo ciclo. Meditate. Coloro che qua ultimamente sono intervenuti come voi avete questo, non posso dire obbligo, questo compito. Ed io vi saluto. Nella promessa che le parole che udite fanno parte di verità che sentirete ed un giorno forse neppure molto lontano. Pace a voi. E come tutti gli uomini sentano un saluto, una benedizione ed un fraterno abbraccio a tutti voi, oh figli, che qua siete riuniti in questo giorno che segna l'inizio di un nuovo ciclo di riunioni di insegnamento. Noi lo speriamo e ve lo auguriamo di vivo cuore. Vi auguriamo che queste, possiamo chiamarle fraterni agapi, siano per voi significative dal punto di vista del sentire, del raggiungere una comprensione, ma più ancora un'assimilazione, un sentire di amore. Noi diamo il benvenuto ai nuovi, a coloro che da poco ci seguono, a chi può seguirci saltuariamente. E vi assicuriamo che tutti amiamo allo stesso modo, che tutti siete presenti nel nostro cuore, con lo stesso amore, con la stessa intensità affettiva. Ecco che io vorrei rivolgermi a ciascuno di voi, per parlare dei singoli problemi che vi assillano, che in certi momenti sembrano essere insolubili, in altri invece sembrano sussistere più. È questa incertezza della vita moderna che vi fiacca e vi logora a tal punto che a volte siete portati a rifiutare tutto in blocco, pur di avere un attimo di distensione, alieno da preoccupazioni. Ecco figli, noi vi diciamo, non ci è materialmente possibile questa sera rivolgerci a tutti, ma desidero rassicurarvi che le vostre domande ci giungono ugualmente, che noi sappiamo che cosa voi desiderate conoscere, trovare risolto, e vi rispondiamo che nel segreto del vostro cuore troverete risposta ai vostri interrogativi. Là e da là
noi li parleremo, fino a quando ci sarà possibile rivolgerci singolarmente a voi, come abbiamo fatto altre volte. Io vi benedico e vi abbraccio tutti momentaneamente, lasciandovi ed augurando che la pace sia con voi e con tutti i uomini. Vedete, come tutto anche per voi del resto passa velocemente. Non si è ancora spento il suono delle nostre ultime parole e già siamo qua nuovamente fra voi e da voi in modo percettibile a parlarvi ancora. Ora, noi vi abbiamo lasciati su un quesito che aveva un significato. Vi abbiamo chiesto se può esistere l'infinito matematico senza la serie dei numeri. Ma già questa domanda conteneva in sé la risposta, dal momento che abbiamo definito che cosa dobbiamo intendere per infinito matematico, quando abbiamo detto che anche l'infinito matematico è una quantità. E con tutti gli uomini fedeli. Un saluto, una benedizione ed un fraterno abbraccio a tutti voi, figli, che qua siete riuniti in questo giorno che segna l'inizio di un nuovo ciclo di riunioni di insegnamento. Noi lo speriamo e ve lo auguriamo di vivo cuore. Vi auguriamo che queste, possiamo chiamarle fraterni agapi, siano per voi significative dal punto di vista del sentire, del raggiungere una comprensione, ma più ancora un'assimilazione, un sentire di amore. Noi diamo il benvenuto ai nuovi, a coloro che da poco ci seguono, a chi può seguirci saltuariamente, e vi assicuriamo che tutti amiamo allo stesso modo, che tutti siete presenti nel nostro cuore con lo stesso amore, con la stessa intensità affettiva. Ecco che io vorrei rivolgermi a ciascuno di voi per parlare dei singoli problemi che vi assillano, che in certi momenti sembrano essere insolubili, in altri invece sembrano sussistere più. È questa incertezza della vita moderna che vi fiacca e vi logora a tal punto che a volte siete portati a rifiutare tutto in blocco, pur di avere un attimo di distensione, alieno da preoccupazioni. Ecco figli, noi vi diciamo, non c'è materialmente possibile possibile questa sera rivolgerci a tutti, ma desidero rassicurarvi che le vostre domande ci giungono ugualmente, che noi sappiamo che cosa voi desiderate conoscere, trovare risolto, e vi rispondiamo che nel segreto del vostro cuore troverete risposta ai vostri interrogativi. Là e da là noi vi parleremo, fino a quando ci sarà possibile rivolgerci singolarmente a voi, come abbiamo fatto altre volte. Io vi benedico e vi abbraccio tutti momentaneamente, lasciandovi ed augurando che la pace sia con voi e con tutti i uomini. Poi,
le chiedi.
Vedete, come tutto anche per voi del resto passa velocemente. Non si è ancora spento il suono delle nostre ultime parole e già siamo qua nuovamente fra voi e da voi in modo percettibile a parlarvi ancora. Ora, noi vi abbiamo lasciati su un quesito che aveva un significato. Vi abbiamo chiesto se può esistere l'infinito matematico senza la serie dei numeri. Ma già questa domanda conteneva in sé la risposta, dal momento che abbiamo definito che cosa dobbiamo intendere per infinito matematico, quando abbiamo detto che anche l'infinito matematico è una quantità, e dunque una quantità indefinibile, vi abbiamo detto, ma è una quantità così come lo è un numero qualsiasi della serie. L'infinito matematico fa parte della serie dei numeri, e se per definizione noi diciamo che tutti li contiene e tutti li riassume, non può esistere alieno dalla serie dei numeri. Questo concetto serve per farci comprendere il concetto dell'assoluto, di Dio e del relativo. Altre volte abbiamo enunciato queste verità, ma sempre così come fa la natura, ritornando e ripetendo di piano in piano i suoi metodi, cerchiamo di approfondire, di ripetere, andando oltre quello che già abbiamo scoperto. Dunque, l'assoluto è quello che è, perché così è, e non potrebbe essere diversamente da così. Egli riassume in sé il tutto. Ma ciò non significa che equivalga ad una parte di questo tutto. Così come noi diciamo che l'infinito matematico è una quantità, non significhiamo che un numero, che pure può essere contenuto nell'infinito matematico, possa in qualche modo rassomigliare a questo infinito. Se noi prendiamo in esame l'unità, vediamo che essa ha certe caratteristiche, il primo numero della serie, che anch'essa è contenuta nell'infinito, ma l'unità ha una sua caratteristica, è una quantità definita, che non ha niente a che vedere con l'infinito, pur contenendo l'infinito, l'unità stessa. E così i nostri esempi possono ripetersi con tutti gli altri numeri. Allo stesso modo è dell'assoluto, o di Dio se voi preferite. Tutto è in Lui, è vero, figli e fratelli. Ciascuna cosa, il tutto, nel senso assoluto. Ma le singole parti, per così chiamarle, definibili ed aventi caratteristiche specifiche che tali le rendono, non possono essere paragonate all'assoluto, il quale, pur essendo indefinibile, è un quid, ha una sua esistenza, è un essere. Non esiste termine più felice, accessibile, cioè non possiamo dire comprensibile nel senso umano, ma accessibile, conoscibile, è vero? Comprensibile solo nel senso divino, perché solo una comprensione assoluta può comprendere l'assoluto. Ed allora dal punto di vista degli uomini noi possiamo definire accessibile, conoscibile. Purtuttavia questa non è una meta, non è una limitazione, perché l'accessibilità e la conoscenza sono dei punti di passaggio, dei tramiti per giungere alla comprensione e quindi alla coscienza assoluta necessaria alla comprensione dell'assoluto. Questo è il destino di ognuno. Voi avete detto una cosa molto giusta, che per comprendere il tutto è necessario passare dalla parte, dalle parti. Per comprendere l'assoluto è necessario partire dal relativo. Ecco perché voi siete, noi siamo uomini. Ma questo costituisce un pericolo. Il pericolo di concentrarsi eccessivamente sulle parti, perdendo il senso dell'insieme, del tutto. Un atto importantissimo e che comprende in sé l'infinità di Dio è il creare dall'uno tutte le cose. Il numero due è il più grande miracolo di creazione che sia stato compiuto. Che cosa significa questa mia affermazione? Voi sapete benissimo che non vi è stata nessuna creazione. ma nell'essere delle cose il numero due è il più grande atto di creazione, dall'unità passare alla molteplicità. E il primo atto di questa molteplicità è l'unico solo e grande atto di tutta la creazione. Gli altri non sono che ripetizioni. Se noi torniamo ancora una volta all'esempio della serie di numeri matematici, dobbiamo dire che dall'unità si è creata tutta la serie. E cosa incommensurabile è la creazione di tutta la serie. Ma l'atto creativo che riassume in sé la creazione di tutta la serie di numeri e quindi anche dell'infinito matematico è la creazione, ideazione, se voi volete, del numero due, della opposizione dell'unità a se stessa. Perché da questo atto nasce poi il seme che crea la serie dei numeri. E qual è questo atto in Dio? Noi ci siamo serviti dell'esempio di questa serie matematica dei numeri, ma nell'assoluto dove è riscontrabile questa prima manifestazione, primo alito di creatività? Nell'appunto nella dualità primordiale. Dualità primordiale che si ritrova anche nel cosmo. Voi lo sapete, il cosmo nasce da un'unità e dall'unità si passa poi alla dualità primordiale che crea, dalla quale discende tutto un cosmo. Ma questa dualità primordiale è in Dio stesso, nell'assoluto stesso. Qual è l'illusorio frazionamento del suo essere, i molti nell'uno? Questo è l'atto incommensurabile. E voi sapete che non vi è stato quest'atto. Questo è l'essere meraviglioso che è nell'assoluto. Questa è la massima creatività che troviamo in Dio, l'illusorio frazionamento della sua essenza. Dio che si oppone a se stesso, la realtà alla quale si oppone l'illusione. E da questo connubio, ecco, che discende il tutto, tutti i sentire e quindi il sentire assoluto. Da ciò. Vedete dunque che il concetto dell'assoluto leggermente acquista un fuoco diverso. Non vi è più l'assoluto incorruttibile, infinito, eterno, incommensurabile, onnisciente, onnipresente e via dicendo, e dall'altro poi il relativo caduco, limitato, variabile e così via. Inteso in senso dispregiativo, come qualcosa che sia un sottoprodotto dell'assoluto. Adesso noi vediamo un relativo che serve tanto quanto l'assoluto a dare vita al tutto, perché l'assoluto contiene il relativo anche. Sono due entità differenti. Ricordate l'esempio all'inizio di questa conversazione, ma comunque due entità, due quid. E questo relativo è tanto importante quanto lo è l'assoluto. Per questo ha questo senso di realtà. Tante volte voi vi siete chiesti: è vero, siamo immersi nel relativo, però a noi sembra reale, effettivo, concreto, quanta importanza ha, perché lo è. E noi questa sera vediamo perché il relativo è importante. Ma l'umano, ecco che facilmente può intendere queste parole come un invito ad attaccarsi a quei valori corruttibili, transitori, mutabili. Non diciamo questo. Diciamo che ciascuna cosa, ciascun quid, ciascuna entità deve essere valutata per quello che è. Ad essa, ciascuna cosa, deve essere dato il valore che a questa cosa spetta, e ciascuna cosa ha la sua importanza. Ecco perché tante volte abbiamo detto che da tutto possiamo imparare. Ma niente è definitivo di quello che impariamo nel relativo. Solo l'assoluto è immutabile ed è un traguardo finale. Vi auguro di poter giungere presto a questo traguardo. Noi vi tendiamo la mano.
Okay.
Pace a voi.
Ecco come certi concetti che in tempi addietro sono stati argomento di vostre discussioni e meditazioni diventano per voi più accessibili. Oserei dire sono assimilati. Quante volte vi abbiamo udito soffermarvi sul concetto del libero arbitrio? Quante discussioni! Sembra che quello che voi avete detto e quello che noi abbiamo risposto sia finito con l'eco delle parole pronunciate, ma in sostanza non è così. È rimasta in voi la possibilità di riprodurre questo concetto in termini più precisi e più chiari, e a voi più comprensibili. Cosa vuol dire? Se da una visione prima estesa, diremmo una interpretazione estensiva, si è passati ad una restrittiva o viceversa. Cosa vuol dire che in questo momento in cui il concetto sembra essere messo più giustamente a fuoco e più chiaramente enunciato, la interpretazione è restrittiva?
E poi, fra qualche tempo, si propende invece per una estensiva. Non vuol dire, perché noi sappiamo che siamo nel mondo delle verità, punti di passaggio. Del resto, tutto il relativo è un punto di passaggio. Solo quando saremo, cioè esisteremo, e voi sapete che già lo esistiamo in termini assoluti, allora non si sarà più o non si è più vittime di questo illusorio trascorrere, ma si è essenti esistenti nell'eterno essere che mai non cambia e tutto comprende. Fino a che siamo uomini, siamo soggetti a questa visione illusoria e che noi abbiamo visto essere al tempo stesso reale. Illusoria perché non costituisce la vera interpretazione di ciò che è o del fatto stesso che noi viviamo in termini reali. Reale perché noi sappiamo che questa illusione sembra tanto reale da produrre effetti reali. E non è un gioco di parole. Fino a che siamo nel mondo degli umani, siamo soggetti alla scelta, alla discriminazione. Voi avete parlato di libero arbitrio. Niente più di questo cade questa sera a proposito. Sì, libero arbitrio. Possibilità di scelta, di giudicare, di catalogare, di definire buono, cattivo, bello, brutto, oppure gradevole o sgradevole. Che buon profumo. Io ho udito parlare e dire che probabilmente un buon profumo in effetti è un cattivo profumo, e molto più giustamente, perché vi ho udito precisare che non si può parlare né di buono né di cattivo profumo. Ecco, noi guardiamo la natura, il mondo che ci affascina e ci circonda e del quale facciamo parte, e vediamo che alcune forme di vita, financo gli animali, accettano, cadono sotto certi fatti senza definire buono o cattivo. Non hanno questa percezione, le forme elementari di vita. Facciamo un esempio più chiaramente illustrativo di quello che voglio dire. Voi siete tanto sensibili ai profumi, ho detto. Ebbene, voi vedete che certi animali sono sensibili ai profumi, agli odori, perché essi costituiscono per loro un richiamo, ma ignorano il cattivo odore nel senso dell'uomo. Esiste un profumo del cibo e richiama questo alla loro memoria, l'idea del mangiare, ma in sé non lo catalogano buono come un profumo gradevole per l'umano. Quell'odore richiama il cibo, ed è il cibo che è una cosa buona, non l'odore. L'altro richiama il sesso, ed il sesso stimola a fare certe azioni, non è il profumo in sé, è il profumo e l'odore che richiama l'azione. Altro ancora ricorda il terrore, ed allora si sa che quell'odore deve mettere in guardia, significa pericolo, e così l'animale rimane teso e pronto a fuggire. Mentre nell'umano il meccanismo è diverso, perché l'uomo giudica, buon odore, cattivo odore, e fugge gli odori anche indipendentemente dal loro legame a certe azioni. Un profumo è buono perché è buono, anche se non ricorda alcunché. Non è che un profumo sia buono per l'uomo perché ricordi il cibo, è vero? Dunque il meccanismo è diverso. Certo, voi dite, l'uomo è più evoluto della vita animale ed è giusto che sia diverso. Allora è più giusto. Dunque, nella scala dei valori assoluti, se potessimo e volessimo farla, il giudizio dell'uomo, perché l'uomo rappresenta una forma di vita più evoluta dell'animale. E quindi il fatto che per l'uomo esistano buoni e cattivi profumi, cioè esista questa possibilità di giudicare in forma diversa dagli animali, è dunque questo un qualcosa di più importante nella scala dei valori assoluti. Ma, guarda, è strano, se noi andiamo al di là di quella che può essere la barriera dell'illusione, di ciò che appare e non ciò che è, noi vediamo che non esistono buoni odori in sé e in assoluto. Esistono delle sostanze che hanno la proprietà di eccitare certi organi del senso degli uomini e che poi gli uomini possono, in virtù del loro giudizio soggettivo e particolare, giudicare buoni o cattivi, ma in assoluto non esistono profumi buoni o cattivi, come non esistono in fondo per l'animale. Allora vi è forse un capovolgimento di questi valori, di questa scala di valori assoluti che noi avevamo tentato di costruire? Chissà. Probabilmente no. E possiamo noi dire forse che, siccome siamo abituati a giudicare, abbiamo voluto fare questa scala di valori, giudicando dal punto di vista dell'uomo, che il modo di vita degli animali è in contrasto con le leggi della natura e del cosmo? O viceversa, se preferite, che l'uomo è in contrasto con le leggi della natura, perché si comporta in modo diverso dall'animale. Nell'una e nell'altra cosa, ognuno ha un suo ciclo di vita. Ognuno è soggetto alla stessa legge, la quale, voi sapete, si manifesta in modo diverso in ciascun piano di esistenza, a seconda della materia che costituisce questo piano. Ora, i vostri veicoli inferiori, che vengono abbandonati ad ogni incarnazione, lo sono perché solo in questo modo l'individuo può rinnovarsi ogni volta, può nuovamente nascere, nuovamente iniziare un ciclo alieno da tutte quelle strutture che si costituisce durante una esistenza. Ma questo così non è per la coscienza, perché la coscienza ha una sola nascita ed una sola morte. Il suo ciclo è unico rispetto ai molti cicli dei molti altri veicoli dell'uomo, siano essi fisici, astrali, mentali. E perché? Se così non fosse, l'individuo non avrebbe una unità fondamentale. Se così non fosse, è logico che non vi sarebbe l'uno e i molti. Ma i molti non esisterebbero per costituire un uno. E sì, anche nel relativo, che fino ad oggi noi abbiamo considerato di poco conto, di poca importanza, si rispecchia invece la natura dell'assoluto. Perché l'uno, se vogliamo parlare servendoci degli argomenti che voi avete trattato questa sera, l'uno, il corpo casi con la coscienza, e di molti, gli altri veicoli, astrale, mentale, molti che costituiscono ciascuno ogni esistenza dell'individuo, un'incarnazione. Ebbene, quest'uno non potrebbe esistere se non esistessero questi molti. E d'altra parte, i molti rimarrebbero fini a se stessi se non esistesse quest'uno, la coscienza, il corpo acasico. Noi abbiamo detto che la dualità costituisce l'atto più importante della divina creazione, pur sapendo che non esiste creazione. Ma così dobbiamo dire, di questa finzione ci dobbiamo servire se vogliamo intendere, come le finzioni matematiche di cui avete parlato la scorsa volta. Noi adesso stiamo osservando tutto il quadro che poco a poco abbiamo costituito assieme a voi in funzione di questa dualità. E vediamo quanto questo sia strettamente connesso, quanto l'illusione stia alla realtà e la realtà all'illusione. E come tutto è vero, figli e fratelli, torni così bene. E come tutto sia essenziale. Non già perché questa nuova visione rivaluta in un certo senso la vita dell'uomo o la vita nel piano fisico, ma perché così è e voi sentite che torna all'intimo vostro, laddove giudicate se una cosa è giusta o è errata. Ecco, se a questo punto qualcuno vi dicesse che l'assoluto, in ultima analisi, sperimenta se stesso, forse la cosa non sarebbe poi tanto così nuova e turbante. Perché voi vedete come il male e il bene siano coloriti in termini assoluti, il buono e il cattivo, l'alto e il basso, come questo relativo che è composto da tante più cose brutte e cattive, secondo il giudizio dell'uomo, si riveli poi in termini più distaccati, non costretto da una così soggettiva visione, ma ben più freddo, se vogliamo, meno umano anche, certo, perché non tiene conto degli uomini, tiene conto del tutto, degli uomini, della vita naturale tutta, degli altri esseri viventi. Per questo meno umano, perché non pone più l'uomo al centro della natura, non dà più tanto credito ai suoi giudizi. Ciò che è buono o cattivo per l'uomo non lo è in senso assoluto, ma pure, anche se meno umano, questo nuovo modo di vedere dà al relativo un valore per il quale esso relativo è più collocabile nel quadro generale che vi abbiamo dato. È un relativo in un certo senso riscattato. Chissà che delle chiacchiere di questa sera ciascuno di voi trovi la risposta a certi interrogativi. Io me lo auguro. Certo si è che benché cresciuti non vogliamo scandalizzare. Ed allora vi rispondiamo solo quando vediamo che voi siete pronti per udire le nostre risposte.
Pace a voi.